Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Commercio estero in aprile, saldo positivo con 3 miliardi e 200 milioni di franchi, bene i macchinari più 5,5%, male gli orologi meno 17%, mentre il settore chimico-farmaceutico segna un meno 3%. Guerra in Ucraina, numero record di missili e droni russi in maggio dall'inizio dell'invasione nel 2022, massiccio attacco anche nella notte con almeno 17 morti e oltre 100 feriti. In Calabria, fermate due persone per la strage di quattro braccianti pakistani uccisi in un'automobile data alle fiamme. La pista porterebbe a un regolamento di conti nell'ambiente del caporalato. L'operazione mondiale di calcio scatta oggi a Zurigo con la nazionale svizzera che tra poco partirà verso gli Stati Uniti e per la prima volta dal 2010 sull'aereo non salirà Shaqiri. Il Parlamento dunque prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna, Anna Valenti.
La crisi degli alloggi oramai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC Hannes German.
Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre-Yves Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
E poco fa sempre il Consiglio degli Stati ha pure approvato il finanziamento di 20 milioni di franchi per una tavola rotonda destinata a gestire le conseguenze dell'incendio di Capodanno a Cramontana. Ricordo che sono morte in questo dramma 41 persone, 115 quelle che erano rimaste ferite. Il nazionale deve ancora esprimersi. Sempre dalle Camere federali, il Consiglio nazionale ha approvato un credito supplementare di quasi 60 milioni di franchi per consentire la partecipazione svizzera a diversi programmi di ricerca dell'Unione Europea, fra cui Horizon. L'aumento dei costi è dovuto all'espansione del budget europeo in questo settore e all'evoluzione del tasso di cambio. A votare contro è stata la sola UDC. La spesa è stata aggiunta al preventivo 2026 insieme con altri crediti supplementari per un totale di 98 milioni di franchi. Nel mese di aprile le esportazioni svizzere sono rimaste praticamente agli stessi livelli di marzo. Il settore dominante per quanto riguarda le esportazioni, quello chimico-farmaceutico, ha subito una flessione compensata però da un aumento della vendita di macchinari. Sentiamo Marzio Minoli.
La crisi degli alloggi è oramai la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto...
Nonostante le difficili condizioni che stanno caratterizzando lo scenario internazionale, le esportazioni elvetiche di beni hanno superato, come d'abitudine, le importazioni. Il saldo della bilancia commerciale è dunque positivo e raggiunge i 3 miliardi e 200 milioni di franchi, in linea con gli ultimi 6 mesi. La voce più importante, quella del chimico farmaceutico, ha fatto registrare un meno 3% nel mese di aprile, mentre i macchinari industriali hanno visto crescere i volumi esportati del 5,5%, e questo è un buon segnale per un'industria che soffre molto, vittima soprattutto della forza del franco svizzero, che rende i prodotti elvetici all'estero più cari. Un accenno alle esportazioni di orologi. La Federazione Svizzera dell'Industria Orologiera comunica che rispetto al mese di aprile di un anno fa le esportazioni sono diminuite di quasi il 17%. Questo è un dato che conferma la debolezza dei primi mesi del 2026. Ultimo accenno alle destinazioni dei beni elvetici. Le esportazioni sono cresciute nel principale mercato di sbocco, ovvero gli Stati Uniti, con più del 16%. Anche la Germania, secondo partner commerciale, fa registrare un saldo positivo del 4%, mentre per quel che riguarda il resto del mondo, i numeri parlano di mercati poco omogenei, che presentano luci e ombre.
Proteggersi meglio dagli attacchi informatici e dall'abuso dei dati, l'intento di un'iniziativa popolare lanciata poco fa a Berna. I promotori non hanno affiliazioni partitiche e chiedono che la Svizzera non soccomba alla digitalizzazione, ma che impari ad accompagnarla con leggi chiare ed efficaci. Anna Riva.
Ginevra, ma anche Neuchâtel e Giura, Vaud e Lucerna forse presto seguiranno. Sono diversi ormai i cantoni in cui i cittadini hanno voluto assicurarsi tramite votazione che la sicurezza di dati e infrastrutture digitali sia garantita. Lo spazio digitale oggi non riguarda più solo questioni tecniche, ma la nostra vita democratica, economica e sociale nella sua interezza. Parola di Daniel Fasel, l'esperto di gestione dei dati, circondato da diversi altri addetti ai lavori, ritiene così indispensabile sancire nella Costituzione federale e quindi rendere compito della Confederazione la tutela di dati, servizi e infrastrutture digitali. Dare, in altre parole, allo Stato una volta per tutte la competenza di emanare leggi chiare nella frenetica era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale. Leggi contro gli attacchi informatici e contro la disinformazione. Leggi che rendano la Svizzera autonoma e indipendente dalla legislazione europea o dalle strategie dei giganti tecnologici. Gérald Vernet, già delegato alla cybersicurezza presso il Dipartimento della Difesa. Approvando l'iniziativa, si lancerebbe un segnale forte a imprese, ricercatori e partner internazionali sui valori e sugli standard che la Svizzera intende difendere. Regole limpide dunque per tutti coloro che si muovono nello spazio digitale, siano essi attori pubblici o privati, ospedali o aziende. Al contempo, i promotori chiedono che i cittadini vengano educati alla digitalizzazione affinché imparino a muoversi in rete individuando rischi e pericoli. Le 100.000 firme necessarie per la riuscita dell'iniziativa vanno raccolte entro il mese di dicembre dell'anno prossimo.
Votazioni del prossimo 14 giugno. Tra gli oggetti che riguardano solo il Canton Ticino c'è la richiesta di neutralizzare l'aumento delle stime immobiliari. La questione non riguarda però soltanto i proprietari di casa. Sentiamo Marcello Ierace.
Entro il prossimo 2035 le stime immobiliari in Ticino verranno quasi raddoppiate. Per il cantone significa oltre 400 milioni di franchi di maggiori entrate all'anno. Soldi che lo Stato preleverà dai proprietari di case. E in che modo lo farà sarà il popolo a deciderlo con il voto del prossimo 14 giugno. Ma che ripercussioni ci saranno sul mercato immobiliare? Questa l'opinione di Tiziano Viniger, direttore dell'Associazione Proprietari Fondiari.
Il tema riguarda l'intera popolazione ticinese, proprietari, inquilini e imprese. Occorre secondo noi evitare che la revisione dei valori di stima si traduca in una pesante stangata fiscale, aumenti di pigione e in più in una riduzione delle prestazioni sociali. Molti proprietari che vivono nella propria abitazione hanno immobilizzato il loro denaro e non dispongono della liquidità necessaria per sostenere un forte aumento delle imposte.
E tra le fasce più a rischio ci sono gli anziani. Prosenec Tutte Ticino ha deciso di non prendere una posizione sull'iniziativa, ma ci sono degli aspetti che meritano attenzione e non si nascondono preoccupazioni. Ascoltiamo il direttore Paolo Nodari.
Sappiamo che la revisione dei valori di stima può generare incertezza e preoccupazione. Questo può tradursi in una riduzione o nella perdita di prestazioni per chi le riceve già, oppure impedire in futuro l'accesso a chi oggi non ne beneficia. Ciò avviene perché il valore immobiliare viene adeguato verso valori di mercato, ma resta un patrimonio non liquido che non è immediatamente utilizzabile per far fronte alle spese correnti. Ecco, questo ci preoccupa.
La neutralizzazione non è vista di buon occhio invece dal presidente dell'Associazione Inquilini Ticinese, Adriano Venuti.
Questa è una correzione della legge giusta, perché è giusto che ognuno paghi le imposte in base alle sue possibilità e che non si trovino sempre delle soluzioni per far risparmiare chi sta meglio.
Uno sconto fiscale per i proprietari che, secondo Venuti, va ad aggiungersi all'abolizione del valore locativo, pure a vantaggio di chi possiede immobili. Ma un aumento dei costi per i proprietari non rischia poi di portare ad aumenti d'affitto?
Non dovrebbe essere così, perché oggi, malgrado la legge dica in maniera molto chiara che le pigioni dovrebbero essere basate sui costi effettivi, di fatto sono basate sui costi di mercato. Quindi andare a dire ai proprietari però dobbiamo tutelare gli inquilini, lo dicono con la faccia tosta, perché sono le stesse persone che oggi usano il tema degli inquilini per guadagnare un vantaggio per se stessi, ma che poi non si preoccupano in realtà dei problemi reali degli inquilini.
All'estero ora prosegue l'escalation militare tra Russia e Ucraina. La notte scorsa si è registrato un numero record di missili russi lanciati contro il territorio ucraino. Il bilancio provvisorio è di almeno 17 morti e oltre 100 feriti. L'aggiornamento con Piero Grabek.
656 droni kamikaze e 73 missili di vario tipo. È la prima volta da oltre 4 anni a questa parte che la Russia bombarda l'Ucraina con un numero così elevato di missili, tra cui anche 8 Zircon, ipersonici in grado di percorrere 1000 km ad una velocità fino a 9 volte superiore a quella del suono. Anche la notte scorsa sono stati colpiti degli stabili residenziali, uccidendo dei civili nel sonno. Il bilancio più pesante è quello di Dnipro, dove almeno 11 persone sono morte nel crollo di un edificio di 4 piani, almeno 6 morti invece nella capitale Kiev, dove le stazioni della metropolitana si sono nuovamente trasformate in rifugio notturno per la popolazione, colpite anche le città di Zaporizhia, Kharkiv e Sumy. La situazione nella capitale ucraina illustra quanto impellente sia la necessità di rafforzare le difese antiaeree, che da molti mesi ormai non garantiscono più una vera protezione per la metropoli. Il presidente Zelensky ha lanciato nuovamente una richiesta d'aiuti agli Stati Uniti. Il momento è particolarmente delicato. Nel mese di maggio l'Ucraina ha registrato un nuovo record di bombardamenti russi con 8.150 droni e 211 missili, mai così tanti in un solo mese. Ma anche l'Ucraina continua a far registrare nuovi record con i suoi di droni suicida, sempre più utilizzati per colpire sul suolo russo.
Nel sud del Libano decine di obiettivi sono stati colpiti nelle ultime ore. Solo nella regione di Tiro un attacco israeliano via droni vicino a un ospedale pubblico questa mattina ha provocato 50 feriti e almeno 6 morti. Una realtà che si scontra con le parole del presidente statunitense, che ieri sera a sorpresa ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Naima Kikerio, cosa sappiamo di questo cessate il fuoco?
Si parla in effetti di un annuncio a sorpresa. I media libanesi sottolineano però che questo cessate il fuoco in realtà è il frutto di un intenso lavoro di mediazione che ha coinvolto diversi paesi, Egitto, Arabia Saudita, Qatar, intervenuti a difesa dei loro interessi regionali ovviamente, ma anche a sostegno del Libano. Quindi intenso lavoro e poi l'atto finale di Trump che avrebbe strigliato il premier israeliano Netanyahu dicendogli basta, il mondo intero detesta Israele a causa di queste operazioni, lo avrebbe insultato secondo il sito americano Axios però di questo cessate il fuoco mancano tanti dettagli. Quali condizioni impone alle parti? Quanto durerà? Finora abbiamo visto un cessate il fuoco limitati nel tempo e prolungati di volta in volta a seconda dei progressi nei negoziati. Non sappiamo se stavolta siamo invece di fronte a una cessazione totale delle ostilità o se le parti si siano impegnate a limitare le loro rispettive operazioni come si è detto per settimane per evitare che Beirut venisse bombardata di nuovo. Al momento comunque, come hai detto, continuiamo ad assistere ad attacchi, ci sono stati anche nuovi ordini di evacuazione meno di un'ora fa da parte di Israele e anche Hezbollah stamattina ha sparato i suoi missili contro insediamenti israeliani.
Ecco Naima, a negoziare finora è stato il governo libanese, Hezbollah si è opposto ai negoziati ma pare abbia accettato questo cessato il fuoco, è così?
Questo è ciò che in effetti ha dichiarato il presidente del Parlamento Nabi Berri che fa da intermediario, dice che Hezbollah rispetterà le condizioni ed è questa forse la vera sorpresa. Hezbollah non ha mai rinunciato alla resistenza, però se andate a vedere il sito di Hezbollah troverete gli aggiornamenti, vengono in particolare riportate le dichiarazioni di Nabi Berri, ma assolutamente senza alcun commento. Hezbollah non dice è vero o non è vero, riporta il fatto esattamente come un'agenzia di stampa qualsiasi e questo non succede spesso, di solito salutano oppure contestano le dichiarazioni su questa guerra e il fatto di non aver fatto commenti significa perlomeno che a questo cessate il fuoco sono aperti.
Naima Chicherio, su quanto sta succedendo in Libano, in Italia adesso, perché sono stati uccisi molto probabilmente arsi vivi 4 braccianti in Calabria. Si tratta di immigrati di origine pakistana che lavoravano nelle campagne agricole nella regione del sud Italia. Gli inquirenti hanno già fermato 2 individui sospettati di essere gli autori della strage in quello che appare essere un regolamento di conti nel contesto del caporalato. Dettagli con Mangiula Batia.
I 4 braccianti pakistani uccisi ieri in pieno giorno ad Amendolara, paesino sulla costa ionica della Calabria, sono stati bruciati mentre erano ancora vivi all'interno di un camioncino parcheggiato in un distributore di benzina. In un primo tempo era apparso come un incidente, ora è certo che si è trattato di omicidio. Gli investigatori ne hanno avuto la conferma dalle immagini della videosorveglianza, nelle quali si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno dopo aver lanciato del liquido infiammabile dentro il veicolo che prende subito fuoco. I 2 individui, già fermati e interrogati, sono di origine pakistana, come le loro vittime, tutti braccianti agricoli che lavoravano nelle campagne della zona. Le indagini ipotizzano un regolamento di conti che sarebbe avvenuto nell'ambito del caporalato, quel sistema criminale che recluta con compensi da fame per conto dei datori di lavoro, braccia per la raccolta di ortaggi, arance, pesche, fragole. Secondo le inchieste del sindacato CGIL, qui il caporale è a sua volta un migrante che parla anche l'italiano, a differenza dei connazionali. Migranti spesso senza documenti, pagati 15 euro al giorno, che per dormire su un materasso in un casolare fatiscente pagano al caporale 200 euro al mese. È un sistema che prospera con l'assenso dell'andrangheta, anche se al momento gli inquirenti escludono un loro ruolo, perché le cosche non agirebbero mai in pieno giorno e in presenza della videosorveglianza.
L'Unione Europea accelera e inasprisce le norme sui rimpatri dei migranti ai quali non viene riconosciuto il diritto di soggiorno e dà il via libera alla creazione di centri per la loro detenzione al di fuori del territorio dei 27 paesi dell'UE. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
È stata raggiunta ieri sera fra il Parlamento europeo e il Consiglio, ossia gli Stati membri, l'intesa per riformare il regolamento sui rimpatri. L'approvazione definitiva di questa annosa riforma è ormai soltanto questione di tempo. La novità maggiore riguarda la possibilità per i 27 di creare al di fuori dell'UE dei centri di rimpatrio in cui detenere i migranti in situazione irregolare. Gli Stati membri potranno inviarvi le persone a cui è stato ordinato di lasciare il territorio in attesa che queste siano trasferite nei loro paesi d'origine. Oggi in media soltanto il 28% di tali persone viene effettivamente rimpatriata. La possibilità di detenere i migranti oggetto di simili provvedimenti, minori compresi, si estende fino a 30 mesi, ben al di là dei limiti attuali. L'opzione degli hub viene vista con molto interesse da vari Stati membri. Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi stanno già lavorando all'istituzione di hub congiunti e strutture per elaborare le richieste d'asilo al di fuori del territorio europeo. Il testo introduce altresì regole più severe per il trattamento degli individui considerati una minaccia per la sicurezza, la possibilità di effettuare perquisizioni domiciliari, emanare divieti di entrata e sanzioni per chi non collabora con le autorità. Per il ministro cipriota, che assicura la presidenza di turno del Consiglio, la politica migratoria dell'UE esce rafforzata. La riforma viene salutata dal Partito Popolare Europeo e dalle forze di estrema destra, per le quali gli Stati riprendono il controllo, mentre le forze progressiste e i gruppi della società civile avvertono si apre la porta a ulteriori abusi e a violazioni dei diritti umani di centinaia di migliaia di persone.
E con questo è proprio tutto. Grazie e buon pomeriggio.